esperienze ed età, come vivono questo particolare, questa particolare manifestazione, questi 40 anni che ricordano Valerio, l'uccisione di Valerio, e anche come si vivono la realtà presente più generale, quella che c'è e che ci sta intorno e così via. C'è stato questo discorso dell'odio e della violenza che è stato molto, molto significativo, perché appunto da anni violenti, così descritti sempre come sappiamo, come anni di piombo, questa è la definizione che ancora oggi viene usata per parlare degli anni 70, e l'episodio di Valerio è nel pieno di questa terminologia, di questa narrazione, è proprio il caso di dirlo, anche se il termine è odiosissimo e abusato, però in questo caso funziona veramente così, è questo racconto che si è ripetuto nel tempo e che ci insegue ancora oggi, e purtroppo dobbiamo dire questo inseguimento ha causato anche nel corso degli anni degli scivolamenti, una perdita di identità anche da parte di chi ha vissuto non solo quel periodo, ma nella circostanza specifica di chi ha memoria più diretta, più ravvicinata dell'uccisione di Valerio. E in questo caso vale la pena di soffermarsi su alcuni aspetti, no? Che ancora una volta prendiamo dagli organi di stampa del tempo. Avevamo cominciato citando appena il titolo che l'Unità fece in prima pagina, tra l'altro, del 23 febbraio 1980, il giorno dopo, o il 24, adesso non ricordo bene.
Esci il 23, perché il 22 ho detto all'inizio, appunto, era sciopero,
quindi era il giorno dopo.
No, due giorni dopo, il 23, è stato ucciso il 21 Valerio.
È stato ucciso il 22 Antonio.
Valerio. Il 22, ucciso. Scusate, sì.
Quindi è il giorno dopo, l'articolo immediatamente, insomma, che non poteva uscire prima difficilmente, quindi è il giorno dopo, esce questo articolo, l'Unità come in prima pagina, mettendo subito avanti la ipotesi dell'uccisione, perché Valerio ritenuto un delatore dai suoi stessi compagni o comunque da un ambito di sinistra.
Sì, io ho letto, scusate, perché quando ho detto dello sciopero eccetera ho fatto confusione con un altro reperto che non ricordo più nemmeno, perché insomma l'abbiamo un po' consultata negli anni passati, l'Unità, che ancora per fortuna si può reperire in rete a differenza di altri giornali, e vi ho letto appunto alcuni passi del fondo che comunque è tutto in questo clima degli opposti estremismi, dell'odio, la violenza eccetera, ma quello che è più pesante è quello a cui tu accennavi, che è appunto questa rivendicazione che pure arrivò, questo rimestare nel torbido, lo usiamo noi adesso questa definizione, da parte dell'Unità, e che riferisce ieri sera questo è un articolo appunto a pagina 4, ieri sera una rivendicazione, una voce giovanile al telefono ha detto al redattore dell'ANSA: per quel ragazzo ci siamo sbagliati, volevamo solo sparargli alle gambe perché è un delatore, siamo il gruppo proletario organizzato armato, sigla che fra l'altro credo manco esistesse.
Vabbè, ma a prescindere inventata. Da questo, che sei influente.
Ma più tardi, continua l'articolo, anche in Arco, una telefonata all'ANSA, hanno rivendicato l'assassinio con particolari che sembrano accreditare l'autenticità di questo secondo messaggio. Alle 13:40 abbiamo giustiziato Valerio Verbano, il mandante dell'assassinio del camerata Stefano Cecchetti. Poi si vedrà che pure questo era un altro modo di far confusione, perché poi c'è tutto il discorso di quello che stava facendo Valerio Verbano in quel periodo, da diverso tempo appunto si occupava di documentare i legami tra i fascisti, le istituzioni e anche la malavita. E, per quanto riguarda l'autenticità di questa rivendicazione, aggiunse la voce anonima sempre all'ANSA, dall'autopsia risulterà che il colpo che l'ha ucciso è un calibro 38 e abbiamo lasciato nell'appartamento una pistola calibro 7,65. Il ritrovamento è stato confermato dalla Digos. Questo spazzerebbe via, no? Qualsiasi, diciamo, rivendicazione di autenticità della prima telefonata, ma l'unità questo non basta. In questura sembrano dare più credito a questa seconda telefonata e smentiscono che Valerio fosse un delatore, ma i dubbi restano. E questo è l'articolista, anche perché la chiamata dei Nari è arrivata dopo le 21, quando c'era già andato in onda il TG che aveva dato le notizie, compresi i particolari dell'attentato. Pure la questura dice sì, è quasi sicuro che è un attentato di matrice fascista, ma l'unità non gli sta bene. E poi si va avanti, si parla delle indagini, non è da escludere, dice l'articolo, la vendetta da un gruppo di fascisti.
Questo è la ricostruzione dell'unità, che poi la ritroviamo adesso, potremmo anche leggerla, ma l'unità del 27, nonostante lo stesso atteggiamento della polizia, della Digos, che insomma, ha capito che si trattava di una matrice fascista, l'unità seguita a dire ma i dubbi non sono del tutto fugati, potrebbe essere perché si vuole, da un lato è il solito discorso, da un lato non si voleva ammettere la presenza dei fascisti che colpissero gli autonomi, per l'unità, per il Partito Comunista Italiano, autonomi e fascisti erano gli stessi nemici, e come hai detto prima, insomma, con una particolare attenzione più verso gli autonomi che verso i fascisti, perché mettevano in discussione la democrazia secondo loro, e in particolare gli autonomi mettevano in discussione il ruolo del Partito Comunista in quel momento. Questa era la sostanza. Però oltre questo aspetto,
sì, si parla anche del fatto, poi anche in un altro articolo nella stessa pagina, del fatto che Valerio si fosse poi, dopo un arresto che aveva avuto un anno prima e aveva fatto mese di carcere, si era distaccato dalla politica attiva. C'è chi dice che Valerio dopo il carcere aveva ripensato molto a quello che aveva fatto, al suo modo di condurre le battaglie politiche, fra virgolette, c'è uno spreco di virgolette da parte dei giornalisti dell'Unità che fa paura, e si era messo da parte, non aveva rinunciato a intervenire nell'assemblea, è vero, ma aveva rotto con l'ala dura del movimento. Poteva sapere qualcosa di troppo? E qui ancora l'allusione, no, alla prima rivendicazione. E poi aveva veramente rotto con l'ala violenta e militanti del collettivo di Valmelaina, una delle tante sigle dell'autonomia, virgolette, a spreco, non ve le cito, dicono a mezza bocca perché non vogliono parlare con i giornalisti, era uno di noi e ce l'hanno ucciso. Un corteo subito, proprio poche ore dopo, per il quartiere, ma poi c'è questo riquadro che vuole dare un po' un'immagine, no, di Valerio, se non, oltre a quello che vi ho appena letto. E 19 anni ancora da compiere, 7 mesi fatti in galera e le giornate passate metà scuola e l'altra metà nel collettivo autonomo, virgolette, di Valmelaina. E la vita di Valerio Verbano, ora che l'hanno ammazzato, sembra tutta racchiusa qui dentro, per cercare di capire. Poi tutti al liceo, lui andava all'Archimede, se lo ricordano com'era nel 77, sempre in piazza, sempre nei cortei del movimento, virgolette, schierato nelle fila dell'autonomia, virgolette. In quell'anno Valerio fa il fotografo, con la sua macchina riprende tutto, le manifestazioni, gli scontri con la polizia, per far foto è la sua passione, tanto che ottiene una tessera da reporter del giornale Controinformazione, un bollettino vicinissimo all'autonomia. Stavolta mi sono scordati le virgolette. Non lo ride, ma insomma è drammatica, perché certe volte poi ti strappano anche un sorriso queste assurdità, no? Quindi poi ricostruisce l'arresto di Valerio di cui abbiamo parlato, ma appunto non è che si parla anche nell'articolo che ho citato prima del fatto che viene gli assassini, quando hanno immobilizzato i genitori, aspettano Valerio che torna da scuola, perquisiscono la sua stanza e prendono delle cose. Oggi avrebbero preso la pennetta, il computer, all'epoca invece presero la macchina fotografica, dei rullini e anche una borsa con dei documenti. Nell'arresto, queste sono cose insomma che chi è un po' attento, sono state dette tantissime volte negli anni, ma comunque le ripetiamo, nell'arresto precedente gli viene sequestrato un quello che poi fu chiamato un incartamento che poi finisce, dorme diciamo negli uffici giudiziari finché non lo prende in mano il giudice Amato, che poi viene ucciso anche lui da Inare. E di questo dossier poi pare sia uscito fuori, non uscito fuori, ma probabilmente una grossa parte manca.
Sì, ma di questa vicenda del dossier, questa è uno dei punti nodali, insomma, se non quello principale, che ha portato all'uccisione di Valerio e poi del giudice Amato, perché appunto chi lo ha cercato, chi lo ha aspettato in casa e così via, ha rovistato in casa per cercarlo, non l'ha trovato evidentemente, e quando si è saputo che ce l'aveva amato, il giudice Amato è stato a sua volta ucciso proprio per impedire di utilizzarlo, di andare avanti con l'inchiesta e così via. Ma per tornare diciamo all'attualità, quello che colpisce è che mentre tu leggevi questo riquadro in cui l'unità tratteggiava l'essere umano Valerio, no? Cioè la persona, il ragazzo che è appassionato di fotografia, e a noi ha colpito il fatto che proprio in questi giorni su questo discorso della passione per la fotografia sia diventato un punto centrale, non il solo, ma un punto centrale della ricostruzione dell'immagine di Valerio, perché addirittura è stato fatto un fumetto che è stato presentato già da un paio di settimane, mi sembra il 7 febbraio, è stato presentato questo fumetto Più rosso d'amore, in cui si descrive la vicenda, viene ricostruita con le immagini, con i disegni, questa vicenda, e spicca tra l'altro nelle varie vignette che compongono questo fumetto. Valerio era un grande appassionato di fotografia e con la macchina fotografica faceva, insomma, esercitava questa sua passione, e a noi ha colpito proprio questo, cioè riprendere un tratteggio della figura di Valerio che a sua volta l'unità 40 anni fa esattamente, con quell'articolo che abbiamo appena letto, cercava di dare, no, un volto umano all'autonomo terribile e cattivo, eccetera, eccetera. Gli dava questo volto umano in un contesto che abbiamo visto qual era, addirittura l'ipotesi che o se si fosse allontanato perché ha cominciato a rivedere le sue posizioni, o addirittura accreditare il fatto che è stato ucciso perché ritenuto un delatore.
Infatti diciamo, dice forse sapeva troppo, no? Dice nell'articolo che ho letto prima.
E però salvando solo questa sua dimensione di appassionato di fotografia, che oggi a noi sconcerta veramente ritrovarla messa in risalto in questo fumetto che è stato
poi ovviamente
pubblicato.
Nel fumetto si parla anche d'altro, si parla del suo antifascismo, eccetera,
parla
però
di tutta la storia, però questa cosa, insomma, che sì. Questo sia appunto richiamato quando lo troviamo per la prima volta, perché era il primo articolo che usciva, altri giornali non ne avevano parlato di questo aspetto, senza specificare tra l'altro che ha ammesso e non concesso che era una passione, così in senso generico, quella di Valerio aveva uno scopo ben preciso, e cioè quella di informare e informarsi lui personalmente, ma usare lo strumento dell'informazione e quindi l'incartamento e tutto il dossier in cui evidentemente c'erano, oltre che appunti, ritagli di giornale, considerazioni, probabilmente ci saranno state anche fotografie, chi lo sa, ma certamente tutto questo aveva un segno ben preciso nella vita di Valerio, nel suo impegno, e viceversa oggi presentarlo così è un po' come farlo diventare una, cioè un tentativo brutto secondo noi di dare una dimensione umana a questo ragazzo, però nello stesso tempo una dimensione che ne svilisce completamente, ne annacqua, scioglie quasi in una impalpabile definizione di giovane così intraprendente, eccetera eccetera, questa sua passione per la fotografia che in qualche modo dovrebbe salvarne le immagini, perché per farla accettare poi ai media, ai giornali che magari solo da qualche anno, perché questo discorso magari è cominciato già da qualche anno, solo da un po' di tempo hanno cominciato ad accettare il fatto che in fondo era anche lui un essere umano, e soprattutto per il dramma dei genitori di Carla e Sardo merita di essere considerato, insomma, al pari di tante altre vittime, altrimenti sarebbe stato condannato all'immagine dell'autonomo irrecuperabile, ingestibile, forsennato, non so quale altri aggettivi usare. Ecco, a noi sembra un po' che questa sia una dimensione che si avverte, no? In questi giorni, c'è stata anche negli anni precedenti, insomma è da un po' di tempo che questa immagine di Valerio, in virtù di quasi di un omaggio a questa società dello spettacolo che comunque ci circonda, e certi fatti, certi avvenimenti e quindi certe persone, per essere accettate mediaticamente, devono in qualche modo pagare un pegno loro malgrado, perché poi lui non è qui tra noi per dire la sua riguardo a queste cose, quindi spetta a chi l'ha conosciuto, spetta ai suoi compagni, alle compagne, semmai dire qualcosa, mantenere la sua immagine, non tanto per farne un santino ma quanto per dargli la dignità che si merita, e poi ognuno la pensi come vuole. Se l'essere autonomo è una condanna, è un marchio, ce la terremo questa condanna, così come se l'è tenuta lui finché è vissuto. Però il compromesso per cui diventa una figura pubblica di grande rilievo e diffusa, accettata anche dagli organi borghesi, dalla grande stampa, eccetera eccetera, sì, però al prezzo di sminuirne quello che era l'impegno principale. E la trasmissione che insomma abbiamo cercato di fare oggi anche con i giovani compagni era finalizzata anche a questo aspetto, per cui portare questo punto di vista in piazza sabato pomeriggio.
Sì, un brevissimo accenno prima di passare al secondo argomento di oggi, sempre dall'Unità, i funerali di Valerio il 26 febbraio. L'Unità parla di 100 scalmanati armati che hanno imposto la violenza anche ai funerali, non erano 100, altri organi di stampa riportano in 10.000 persone, ma è assolutamente plausibile, a parte il ricordo nostro, che fosse una grandissima partecipazione, le cariche della polizia fino a dentro al cimitero, 57 arresti. Il 29 poi viene anche ricordato a Don Bosco l'assassinio di Roberto Scialabba, avvenuto il 28 febbraio, anche qui l'Unità ovviamente si scatena e in prima pagina ancora attentati ieri a Roma di fascisti e autonomi, e quindi ancora una volta volere ricondurre tutto a un'unica matrice, non tanto quella della violenza, ma ancora insinuare, ecco il termine che mi veniva prima, questa, nemmeno tanto insinuare, perché insomma era la loro proprio il filo conduttore dei ragionamenti, se possiamo chiamarli così, del Partito Comunista, che gli autonomi in realtà erano fascisti che sotto la camicia rossa c'avevano quella nera. Allora adesso passiamo al secondo argomento, contattiamo un compagno del comitato delle vittime della strage di Viareggio, il treno che saltò per aria, insomma poi l'abbiamo seguita tutta la fase processuale, un ferroviere, perché stamattina c'è stato un convegno delle ferrovie sulla sicurezza, pensate, pensate un po', e giustamente questo comitato è andato a, insomma, ha fatto un presidio sotto, davanti alla sede dove si svolgeva questo convegno.
Marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio padre.